tutti allo stadio con La Tribù del Calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
E siamo arrivati al 10 di luglio, siamo arrivati a questa puntata del venerdì della Tribù del Calcio. Questa sera un altro quarto di finale, magari qualcuno ha ancora gli occhi pesanti da ieri sera perché c'è stata Francia-Marocco. La Francia è la prima qualificata ai quarti di finale. Buongiorno, ben ritrovati da Rete 1, da Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Questa sera un altro quarto di finale, Paolo.
Sì, un'altra partita importante tra Spagna e Belgio. Presentiamo i nostri ospiti. Abbiamo il mio amico Walter da Anversa, ci siamo conosciuti sui campi di padel, classe 1970 anche lui. Buongiorno Walter.
Buongiorno, qui è Morgan con Paolo, qui è Morgan Anidren.
Ecco, tu parli fiammingo, poi ci arriveremo. Quanto ti senti belga e quanto ti senti fiammingo?
E mi sento soprattutto fiammingo, nel senso mi sento anche ovviamente belga. È una storia un po' complicata, però la maglia, io direi, è sempre la maglia.
Sì, un po', è la stessa storia praticamente della tifosa spagnola.
Esatto, e noi diamo il bentornata a Monica, ben arrivata Monica.
Buongiorno.
Monica,
buongiorno.
Che è arrivata con la sciarpa della Spagna come l'altra volta, ma poi mi ha chiesto, posso portare la maglietta del Barça di Ronaldinho? Quindi anche tu catalana, ma che comunque tifa la Spagna, possiamo
sì.
dirlo.
Possiamo dire che la metà della squadra è catalana.
Sì, possiamo dire che ci sono molti punti in comune tra i nostri due tifosi, il tifoso belga e la tifosa spagnola, tranne il tempo. In Spagna è bello, mentre in Belgio è sempre bruttissimo.
Tra poco andiamo con la nostra sfida, con questo quarto di finale Spagna-Belgio. Però diciamo una cosa, a proposito di Svizzera, l'avete magari sentito poco fa nel radiogiornale sportivo, allora la Svizzera è arrivata a Kansas City, si prepara a giocare il suo quarto di finale, giocherà sabato notte. Nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino si giocherà contro l'Argentina. Abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda dove si potrà guardare pubblicamente la partita.
La domanda, c'è emozione nella mia voce perché la domanda per voi pubblico è: uno, punterete la sveglia? E due, dove guarderete questa partita storica?
Allora, noi vi diamo qualche opzione. Allora, partendo da sud a nord della Svizzera italiana, Chiasso ha confermato che ci sarà la proiezione in Piazza Indipendenza e c'è notte libera per quanto riguarda i bar e gli esercizi Ale. Pubblici. Mendrisio, Piazzale alla Valle, esercizi pubblici aperti dalle 2 di notte.
Ale.
Notte libera a Bellinzona per tutti gli esercizi pubblici e 3 maxi schermi a Bellinzona, Parco Urbano, Piazza Grande a Giubiasco e l'ex convento di Monte Carasso.
Ale.
Lugano confermato in Piazza Manzoni, confermato perché c'era stata la questione Conza non Conza. Si vedrà a Piazza Manzoni il maxi schermo e i bar saranno aperti dalle 2 alle 5. Non dimentichiamo Locarno perché ci sarà anche lì il maxi schermo in occasione di Moon & Stars e probabilmente, quindi Piazza Grande, sarà una delle fanzone più grandi della Svizzera.
E anche tanti cantoni della Svizzera si stanno adoperando per vedere questa partita in piena notte, lo ripetiamo, Svizzera-Argentina alle 3 nella notte tra sabato e domenica. Una piccola parentesi sulla giornata di oggi, perché sulla RSI La 2 in chiaro potete vedere grandissimo sport dalle 14.30, come abbiamo sentito prima, le semifinali di Wimbledon alla nostra televisione sulla 2 con le partite Ferri-Zverev e Sinner-Djokovic, poi dalle 14.40 da Bordeaux il Tour de France e dalle 21 da Los Angeles, appunto Spagna contro Belgio. E io vorrei partire da Monica, la nostra tifosa belga. Cambiamo un po'. Sì, buonanotte spagnola.
Bella questa.
Anche noi siamo qua a tifare, a parlare di calcio da un mese. Ogni tanto siamo un po' bolliti, chiedo scusa.
È rosso sempre.
Prego,
è sempre
esatto,
rosso.
Esatto, furie rosse contro diavoli rossi.
Quello è vero.
Sei una bella persona che cerchi di aiutare un uomo in difficoltà. Ascolta Monica, io credevo che il più grande ballista della Svizzera italiana fosse Fabrizio Casati, perché Fabrizio ha questa ansia sociale di piacere a tutti e quindi ti dice bugie, che sono bugie bianche per sostenere insomma un'apparenza migliore, invece di dirti ho sbagliato, così lui tira balle a profusione, no? Okay. Tu un attimo fa, a livello di gente che millanta, sei andata veramente oltre e ci hai detto, prima di entrare in studio, che hai fatto una foto con la Coppa del Mondo
Sì, Coppa del Mondo sì. Che praticamente potevi toccarla, non l'hai toccata, ma perché l'hanno tolta dalla teca. Raccontaci cioè, sì. questa.
Vuoi raccontare questa storia che per noi non è credibile? Prego.
Va bene. Allora, io quando abitavo a Barcellona avevo un caro amico, un po' un disastrino della università, e, sì. e io non sapevo chi era sta persona. Però abbiamo andato avanti con l'amicizia per anni, finché ho capito che era il nipote del signor Samaranc,
ex presidente della FIFA.
E mi sono trovata nel 2006 che lavoravo al Casinò e facevano una esposizione della Coppa del Mondo, se non mi sbaglio, dell'Italia.
Qui a Lugano, Casinò.
Sì,
okay.
Nel 2006, se non mi sbaglio. E allora sono entrata nella sala, tutti volevamo fare evidentemente la foto con la Coppa del Mondo.
Cioè, la Coppa del Mondo è arrivata al Casinò di Lugano?
Sì.
Ma
sì.
Per quale motivo? Per farla vedere ai luganesi?
Per farla vedere, okay. Per avere una... non lo so se era un evento della FIFA esattamente.
Organizzare una cosa organizzata dal municipio, quando il municipio era ancora la grande...
Sì, perché c'era stata una grande sicurezza intorno a questo evento.
Beh, e tu ci avevi praticamente la Coppa del Mondo a mezzo metro da te?
Sì.
Ma non diciamo...
Abbiamo delle pezze d'appoggio?
Ecco, aspetta. Allora,
dire,
cerchiamo... No, cerchiamo, vediamo il nostro regista William Capizzi. Questa sei tu, dietro c'è la Coppa del Mondo. Naturalmente oggi con l'intelligenza artificiale si può fare tutto.
Sì, c'è una coppa senza teca. Cioè tu praticamente non ti accontentavi di fare la foto dietro la teca protettiva?
No, non
coppa...
si vedeva bene. La foto okay. veniva riflettuta del vetro. E quindi gli ho chiesto al nonno del mio amico: possiamo fare la foto senza la teca? E mi ha detto sì sì, non ti preoccupare. Per cui tutta la sicurezza del Casinò si è alzata pazza, dicendo suonano tutte le allarme in tutta la città.
Possiamo dire è andato tutto bene, tutto a posto.
Sì, sì, foto okay. tac e basta.
E possiamo dire che è merito tuo se 4 anni dopo la Spagna ha alzato la Coppa.
Certo. Vinto. Non penso proprio, è merito loro.
Scusa, prima di dare il giusto spazio a Walter, il mio amico belga, non è finita qua la tua serie di notizie incredibili. Lì al Casinò conoscevi tutti, Seedorf, Ronaldo il fenomeno, Adriano.
Venivano sì a giocare le domeniche.
A giocare non
al Casinò.
Al Casinò, okay. Sì.
È vero che Ronaldo il fenomeno ti ha invitato a una festa a Milano?
Certo, sì.
Ma non sei andata?
Non sei andata?
No,
perché...
purtroppo no, perché stavo lavorando. Comunque sì, dovevo finire il mio turno.
Hai capito che magari poteva essere una festa un po' privata. Va bene.
Mi sono fatta firmare la camicia soltanto.
Allora, tu hai qualcosa, Walter, dal profilo del tifoso belga da portare di così eclatante? Cioè, non so, hai conosciuto De Bruyne?
E non ancora. Però quindi io purtroppo superare queste bellissime storie della collega qua, io purtroppo non riesco. Io ho portato però un piccolo ricordo.
Fallo vedere a questa telecamera.
Di tanti anni fa.
È un polsino del Belgio.
È un polsino del Belgio del 1982. Ti ricordi Paolo?
Sì.
Quanti anni avevamo?
Noi avevamo 12 anni, c'era in porta Jean-Marie Pfaff.
Grandissimo, sì. Il grande Jean-Marie. E quindi io orgogliosamente indossavo questo polsino per correre per i campi di calcio in Belgio.
Intanto magari chiediamo al nostro regista William di mettere quella foto di tuo figlio con la maglia del Belgio.
Sì, il Junior, Samuele Junior. Che alla fine io volevo portare qua.
Eccolo qua, guardalo.
Eccolo, è lui. Con la maglia di Hazard, che tra l'altro c'è una bella storia dietro questa maglia, perché secondo me personalmente è la maglia più bella che il Belgio ha mai fatto.
Di che anno è questa maglia?
Allora, questo è... Aiutami Paolo... dai che tu sai tutte le maglie del Belgio che li hai a casa, no, tutta la tua collezione di maglie. No?
Hazard sarà 2010?
Allora, 2014.
2014, vedi
sì,
che...
questo è il mondiale, 2014.
La cosa bella, scusa, ti interrompo per dire che due cervelli del 1970, quando lavorano insieme, arrivano.
Arrivano.
2014.
Sì, ci può stare.
Tra l'altro, hai portato un sacco di cose.
Esatto.
Walter, hai portato quella maglietta lì che mi incuriosisce un sacco, perché c'è scritto Locarno su quella maglietta.
Esatto,
lì.
Poi alla fine, anche per spiegare un po' che il calcio, nel senso, noi belgi, per noi il calcio è molto importante. Abbiamo due sport nazionali, ciclismo. Che sarebbero il calcio e il ciclismo.
Sì.
No? Io sono nato ovviamente con il calcio, da giovanile giocavo a calcio. Poi questo sì, l'ho portata questa maglia perché ha un significato molto particolare per me. Non è che l'ha fatto vedere a tante persone questa, perché era in cantina, l'ho tirato fuori quando Paolo mi ha chiesto. Allora, i dettagli nella vita ogni tanto sono importanti. Questi sono importanti i dettagli, non so se posso far vedere.
Certo.
Qua davanti, questa è la maglia della mia squadra quando giocavo in Belgio.
Maglietta rossa con delle scritte in bianco.
Esatto, poi c'è lo sponsor che è una banca, sì. E poi dietro, una banca che non c'è più ovviamente, sì. E dietro, guardate bene il mio sponsor qua,
Locarno. Locarno, ok.
Locarno. Quindi il mio destino ha voluto che alla fine, qua c'era già scritto il mio futuro quando io giocavo a calcio, qui avevo 23 anni.
Però Walter, allora dobbiamo arrivare alla tua famiglia, alla madre dei tuoi figli che è ticinese. Qual è stata, sì, l'occasione per te di trasferirti da Anversa nella Svizzera italiana?
Ecco, sì, la storia è molto lunga, cerchiamo di stringere un po'.
Allora, le storie d'amore sono sempre belle.
Bellissime.
Vai.
Le fine spesso e volentieri sono leggermente diverse, però
ma andiamo all'inizio.
L'inizio è bellissimo, perché poi alla fine io ho conosciuto la madre e i miei figli negli Stati Uniti, in Florida, durante un viaggio di lavoro, no? E quindi io vivevo in Belgio e lei viveva qua in Ticino, e ci siamo piaciuti, e io in poco tempo alla fine ho deciso di lasciare il Belgio, dove viveva comunque da parecchio anni, dove avevo già tutta la mia vita, e praticamente per amore, no, sono venuti in Ticino, per amore sono rimasto in Ticino.
Una cosa che cerchiamo di capire è i tuoi amici belgi, quando hai lasciato il nord per venire al sud, ti hanno detto sei pazzo, cosa fai?
Assolutamente sì, mi hanno detto, ma tu sei fuori, ma cosa fai? Nel senso, non c'era nessuno che mi capivo, no, in quel momento lì. L'unica persona che magari capivano, che mi dicevano ok, va bene, tu vai, buttati, male che vada torni, erano i genitori, no? Alla fine che avevano capito, nel senso, questo colpo di fulmine, perché poi alla fine è stato veramente una ragione di amore che mi ha lasciato partire dal Belgio.
Quanti anni che sei qua nella Svizzera italiana?
Io sono qua adesso 29 anni, quindi io mi sento sicuramente più di qua che di là, nel senso...
Nel senso, più della Svizzera italiana che del Belgio, esatto, perché detto così sembrava... Esatto,
comunque esatto. Positivo, assolutamente. Più di qua che di là.
Tra l'altro è una cosa molto bella che cerchiamo di raccontarvi. Al caffè, prima di entrare in diretta, c'è stato questo incontro. Monica e Walter non si conoscevano prima e avete trovato un sacco di punti in comune.
Sì.
Dal fatto che il Belgio è la patria dei festival di musica elettronica e non solo, ha un sacco di concerti, di festival, al fatto che entrambi avete una famiglia reale, Spagna e Belgio, che però è una famiglia di rappresentanza e che esattamente, diciamo, non viene venerata come nel Regno Unito, possiamo dire questa cosa,
no,
Monica?
No, scusa Monica, da te non viene venerata, anche perché sei catalana, tu già vorresti la Repubblica Indipendente dello Stato centrale spagnolo, per cui mettiti in mente come puoi vedere i reali, no?
E allora i genitori di questi re erano molto amati, il re Juan Carlos e la regina Sofia.
Anche
ancora
da te?
Ancora tutt'oggi sono molto amati, io li tengo come se fossero. Cioè, è una roba, anche se il re di Spagna, il merito, è in Abu Dhabi per motivi che sappiamo, no?
Ok.
I nuovi si sono creati un po' di nemici, perché ormai è una famiglia molto moderna.
Io non riesco a capire, cioè, quando noi vediamo Felipe e Letizia è più bello di una soap opera. Si amano, sono delle persone meravigliose.
Bene, quello è la faccia della galleria, poi dietro
in realtà c'è qualcos'altro,
però queste cose non arrivano qua, queste notizie non arrivano qua, per fortuna rimangono nel territorio.
In Belgio invece come sono vissuti reali?
Ma idem, nel senso, penso che magari la differenza tra noi e la Spagna è che comunque la casa reale tiene insieme ancora questo paese, che alla fine è un paese anche
diviso.
Federale, no? Nel senso, diviso.
Però ci dicevi una cosa, i reali quando devono fare il discorso per la festa nazionale lo fanno in francese, a voi fiamminghi giustamente non è che va proprio a genio.
Esatto, noi fiamminghi siamo un po' meno considerati, no? Nel senso, con tutte le ufficialità che ci sono in Belgio, e quindi ci dà fastidio, nel senso, il discorso di fine anno, dell'inizio dell'anno, fatto dal re, tra l'altro Filippo, no? Che lui sta con, sì, Matilda.
Matilde,
e boh, adesso sono dettagli, Paolo. Nel senso, il discorso viene fatto, nel senso, in francese e poi dopo in un fiammingo che è orribile.
Ma come mai questa cosa? Io guardavo un po' le percentuali, smentiscimi se sbaglio, i fiamminghi sono il 60% della popolazione belga, il 40% sono francesi, come
sì,
mai?
Sì, è un discorso storico, no? Poi abbiamo anche tre regioni, nel senso, c'è al nord abbiamo le Fiandre, no? Dove noi fiamminghi viviamo, poi c'è in mezzo Bruxelles, con tutto quello che sta lì intorno, l'agglomerazione, diciamo, quello che sta intorno, e nel sud abbiamo la Valonia. E niente, boh, come spesso e volentieri torna un po' anche nella storia, magari il nord viene un po' più considerato perché è un pochettino più ricca, no? Perché ci sono più risorse, e anche come nel nostro caso il sud viene un po' visto, soprattutto da noi, come, non dico un peso, però un po' meno, siamo un po' meno entusiasti, diciamo, okay, noi su quello che succede nel sud.
Ma prima, quando ci siamo preparati per la trasmissione, io mi sono reso conto di sapere pochissimo del Belgio, non ci vado da quando ho 10 anni.
Male.
Ma, sembra Fantozzi, male per Dio.
Male, Guglielmoni, vai.
Male, Fantozzi, male. Tu vieni da Anversa, che è una...
Antwerpen.
Antwerpen. Bravo. Ci puoi raccontare la tua città, per favore?
La mia città... Aspetta che devo prendere i fazzoletti, perché adesso comincio a emozionarmi, no? Per me Antwerpen è la mia vita, nel senso, una città storica, una città portuale, una città dove c'è vita, dove c'è cultura, dove c'è arte, dove ho tanti ricordi, dove ho passato le scuole, dove ho fatto festa, nel senso, è una città, ogni volta che torno, anche la cattedrale per esempio, per me ha un significato particolare.
Tanto mettiamo qualche foto che ti riguarda, che così riusciamo a raccontare.
Chissà cosa arriva adesso.
No, appunto, è un po' il momento, caramba, che sorpresa, che magari... Ecco, questi sono i cibi belgi, per esempio.
Sì, allora questa sembra una pizza, non è una pizza, guardiamo bene. Allora, questi sono i endivia belga.
Endivia?
Endivia belga. Ma la mangi?
Ma l'endivia sì, ma con tutto quel grasso che c'è sopra,
no,
almeno.
Ma non è mica grasso, questo, guarda, che è tutto salute questo.
Cioè, formaggio,
allora,
prosciutto.
Sì, è un po' particolare, è un piatto un po' particolare, quindi ci sarebbe, è un involtino, no? Poi le ride già. Poi, nel senso del prosciutto cotto,
okay,
no? Con l'endivia a vapore, messo nel forno con sopra 2-3 litri di bechamel, quindi leggero, e un po' di formaggio sopra.
Andiamo avanti con le fotografie, e magari vediamo ancora qualcosa che ti riguarda. Ecco, le pommes frites.
Ecco questo, guarda che fazzoletto subito, perché qua, tra l'altro, sì, per noi è come la pizza in Italia, nel senso, una cosa che non può mancare.
Il venerdì sera si va a mangiare le pommes frites,
assolutamente, sempre, sempre.
Scusa, Walter, facciamo vedere in camera questo meraviglioso libro, che è la guida Michelin delle pommes frites, che tu ci hai portato.
Assolutamente sì, questo lo tengo in cassaforte a casa mia, perché è veramente una cosa che è super importante per me. Non so se vedete anche il simbolo di Bruxelles, no? Nel senso, non so se riconosciamo.
Ma, scusami,
il monumento.
Oltre che le pommes frites ti fanno arrivare più o meno a 10 il colesterolo, ci mettete sopra delle salse micidiali.
Sì, ma mica una, nel senso, almeno 3, 4, 5. Abbiamo una scelta di almeno una centinaia di salse, perché le patatine fritte vanno insieme con una salsa. Poi ci sono altri gadget, come li chiamo io, nel senso, come sono tipo wurstel, tipo la carne ben leggera.
Ma come mai c'è proprio questa tradizione delle patatine fritte? Cioè, perché viene dal fatto che avete grosse coltivazioni di patate, è una cosa che nutre,
sì,
eccetera.
Sì. Poi ovviamente abbiamo la materia prima, no?
Sì.
Abbiamo proprio...
La patata?
Ecco, okay. Non volevo dire la patata.
No, cioè non è una brutta parola, andiamo avanti.
E quindi, nel senso, ne abbiamo tante, e abbiamo proprio una coltivazione buona, nel senso, c'è proprio il buon sapore, ce l'abbiamo noi, abbiamo la terra buona, e quindi la materia prima ci permette ovviamente di...
Scusa Walter, mentre tu parli, Monica, che è abituata a tutt'altro cibo, era... parzialmente allibita, no? Che mangiano così tante patatine fritte, o no?
No, perché anche noi facciamo il nostro meglio.
Ecco. Ma
la zona di Valencia c'è lo stile della patata che noi mangiamo qua, il chips, te lo fanno nel negozio al momento.
Voi avete le tapas, voi?
Anche, però la patatina proprio la facciamo al momento, non si compra in sacchetto.
E altra cosa, abbiamo visto prima nell'immagine, le patatine in Belgio vengono servite nel cono.
Sì,
mentre
nel
cono. In Spagna voi il cono, a proposito di cibo, servite il churros.
Lo churros, la patatina e le carciofi, ci sono dei negozi che te lo vendono proprio così da street food.
E ricordiamo, l'ultima volta ci hai deliziato con le tapas, oggi Monica, per andare al cibo che hai portato quest'oggi e al momento dell'assaggio, ci hai portato i churros.
Lo churros, che è la colazione tipica spagnola.
Colazione?
Colazione, sì.
Raccontala per radio, perché sembra un würstel con sullo zucchero.
No, è fatta di farina, acqua e sale soltanto. Okay. Si riscalda l'acqua, si butta dentro la farina con il sale, si impasta, si mette in una...
C'è una macchina per farli...
apposta che ti fa questo... questo disegno e si mangia col bagnato nel cioccolato.
Sì, tra l'altro il cioccolato
è molto leggero.
Tra l'altro mi dicevi il cioccolato tipico della tua,
della mia città, sì, Eida, l'ho portato, che... sì, perché è un sapore che mi è rimasto impresso nel cervello e ho bisogno ogni tanto di mangiarmi il cioccolato di Eida.
Però comunque diciamo che sono fritte il giusto, cioè,
sì. Sì, è fritto. Già quando tu butti l'acqua calda, bollente, sì, vuol dire che la pasta va già cucinata a una parte. Se non fai quel trattamento, dopo esce crudo all'interno.
Ok,
eccezionale.
Allora andiamo all'assaggio, vediamo Walter. Dopo praticamente c'è...
Ti vai, dico, Paolo? Secondo me il cioccolato un pelo lo rovina, perché a me piace più nudo il ciurro.
Okay. Anche con il caffè latte si può mangiare, anche bagnato in latte.
Prego Walter, avvicinati al microfono.
Perché è fritto, mi piace già perché è fritto.
Anche Walter in questo scambio di culture assaggia i churros, si trova nel suo habitat con il fritto. Giudizio, Walter?
Buono, no?
8.
Va bene, grazie.
Allora vediamo dall'altra parte invece cosa intanto facciamo finire giustamente il churros a Walter. Walter che risponde con qualcosa di altrettanto, diciamo, non proprio prescritto per quanto riguarda i valori standard della salute. Vedo dei biscotti e vedo una crema spalmabile, tipo crema alle nocciole, una cosa del genere. Walter, cosa ci hai portato da mangiare?
Allora vi dimostro un po' la nostra colazione un po' leggera, tipica belga. Quindi abbiamo i speculoos, che sono i biscotti caramellizzati.
Sì.
E poi abbiamo pain de pis, noi lo chiamiamo paper cook.
Pan di spezie.
Paper cook.
Per pain de pis non lo puoi dire la mattina.
Ah, ok, mi dispiace. Pain de pis. De pis.
Okay.
Quindi questo sarebbe, nel senso che noi mettiamo su sul pane la mattina come colazione.
Scusa, facciamo vedere in camera. Questo è tipo il plasmon praticamente.
Però meglio, la versione migliore.
Ma tipo che puoi impastare i muri, puoi farsi i muri.
Si può spalmare sul pane.
È molto buona sta cosa.
Sì, che alla fine è una crema di questi biscottini qua.
La conosco,
ecco.
Sì,
ecco,
sì.
Vedi?
Allora, intanto che Monica va all'assaggio e ci può
ricordiamo che il Belgio ha anche i grandi maestri della pittura d'olio, c'è anche cultura.
Assolutamente sì.
Rubens.
Sì, Bruegel. Mi direi di mandare un disco, che qui si mangia.
Sì, allora vediamo. Non vedo la regia, ma forse dovremmo avere i gol della partita. Abbiamo i gol della serata di ieri, che si è giocato il quarto di finale tra Francia e Marocco. Quindi direi che ci fermiamo un attimo. Intanto li facciamo deglutire, poveracci. Ci guardiamo e ci ascoltiamo i gol di ieri sera e poi torniamo.
Dembélé va alla cross, attenzione al colpo di testa, bono strepitoso sul tentativo di Upamecano. Olise, attenzione Mbappé, e qui c'è il calcio di rigore. Parte Mbappé, la parata di Bono che blocca il pallone. Si rimane sullo 0-0. Digne. Che va il tiro da lunga distanza! Traversa colpita da Luca Digne. Poi Mbappé, attenzione al tiro e alla conclusione che si infila in rete. Eccolo il gol di Kylian Mbappé. Dembélé che attacca lo spazio, ancora Dembélé che va fino in fondo e va a trovare il gol del 2-0. Ousmane Dembélé, 66esimo, il raddoppio della Francia.
Dembélé.
Mbappé e Dembélé che hanno risolto nel giro di 6 minuti la partita. La Francia si è qualificata per le semifinali. Allora, prima di andare avanti un po' con le immagini che ci ha portato Walter, Monica, abbiamo il tuo giudizio sulla colazione belga. Rimani comunque favorevole al churros perché è un fattore di cuore, immagino, ma che giudizio dai a quello che ha portato Walter?
Da 1 a 10, per cortesia.
Io li faccio un 10 perché lo conoscevo già ed è proprio un biscotto e una crema che adoro.
Ma è un buon motivo secondo te sufficiente per andare a vivere in Belgio? Non ci andresti mai nella vita?
Piove troppo.
Ecco. No, tu ci hai detto neanche pitturata sul muro prima andrei a vivere in Belgio.
Non volevo essere scortese.
No, esatto. Walter, comunque hai ottenuto grandi riscontri con appunto il cibo belga che hai portato. Avresti anche potuto portare, ricordiamolo, le patatine fritte. Però continuiamo a vedere le foto della tua vita in Belgio. Ricordiamo che sei nella Svizzera italiana da 30 anni. Ecco, qui con chi sei?
Ecco, questo è il mio amico d'infanzia. Che alla fine ci siamo ritrovati dopo tanti anni e alla fine vedi che ci siamo ritrovati anche molto bene, no?
Sì, abbiamo sempre con la birra belga, immagino.
Assolutamente, sì. Era una goduria. E poi questa era proprio ad Anversa, in un quartiere molto bella, molto, molto era nel porto, ecco, portuale, molto carino.
Andiamo avanti con le tue fotografie. Qui abbiamo appunto, cercavo di buttare anche un po' sulla cultura, tu lo accennavi prima, i grandi maestri della pittura d'olio, Van Eyck, Bruegels,
assolutamente sì.
Rubens, come lo dite?
Allora, ascolta bene, Peter Paul Rubens.
Ok, Rubens.
Quindi non è che eri così
De Bruyne, come lo dite?
De Bruyne.
Prego?
Kevin De Bruyne.
Prego?
Terza volta. Kevin De Bruyne.
Ok.
Difficilissimo.
No, ma ce la
magari
fai.
Da Conte al Napoli non ce la fate sicuramente a pronunciarlo.
Però è vero che appunto città di grande valore culturale, legate all'arte, dove... Tanto turismo è anche legato a quello in Belgio.
Sì, assolutamente sì. Poi soprattutto ad Anversa abbiamo un centro storico favoloso, abbiamo tanti musei. Poi tra l'altro abbiamo un legame fortissimo con la Spagna, perché siamo stati sotto dominio spagnolo, no? E quello comunque anche in città si respira. Anche sull'artistico, per esempio anche Peter Paul Rubens, anche lui ha passato tanto tempo in Spagna, ha lavorato anche per la Casa Reale Spagnola, è stato anche in Italia, quindi è una persona comunque di riferimento ad Anversa.
Tu ci hai detto che il fiammingo, che è la lingua che imparate a scuola, naturalmente la vostra lingua delle Fiandre, è simile all'olandese ma senza questi suoni culturali tipo...
Esatto. Io dico sempre, se mi chiedono, io dico sempre, boh, è un po' un cocktail, diciamo, di varie lingue, no? Di base ovviamente nasce dall'olandese, che abbiamo la stessa grammatica, però la pronuncia è completamente diversa.
Ma ci puoi fare, non so, una ninna nanna in fiammingo, una filastrocca?
No. Quello che posso fare, ma non so cantare bene, posso cantarti tanti auguri. Tu che ne fanno gli anni?
Il 24 luglio sei vicino.
Vai. Posso già o ti porta?
No,
non facciamo proprio ufficialmente gli auguri, cioè, ma possiamo.
Perché fa ridere? Perché,
non ho capito, perché se lo canti prima rischio di
non
di,
lo so, c'è gente che crede in queste cose qua. Io no, nel
allora,
senso, tu mi chiedi.
Fai il compleanno come se fosse una persona immaginaria, non farli a me. Okay,
perché che fa ridere? Cioè, anche per i miei figli, quando cantavo io in fiammingo, mi radavano per dire, ma questo qua.
Boh, quello la gente di te lo dice comunque a prescindere.
Ah, questo forse sì.
Vai questo, tanti auguri in fiammingo.
Canto malissimo, però va più o meno così. Langs alle leve in de gloria.
Che vuol dire più o meno tanti auguri.
Facciamo tanti auguri anche in catalano a questo punto. Monica.
Sì, ho una filastrocca con qualche corrispettivo in catalano.
Cosa vuoi?
Una canzoncina o un.
Petit quan baglia, 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 baglia. En Joan Petit quan baglia, baglia, amel dit, am la mamma, am el peu, sì. Am el cap, ara baglia en Joan Petit.
Joan Petit è il piccolo Giovanni?
Sì.
Ok, che fa delle cose con le parti del corpo.
Esatto, per imparare le parti del corpo ai bambini.
Okay, ricordiamo che il catalano, insieme al rumeno, assomiglia molto al dialetto ticinese. Sì. Ci sono delle assonanze.
Vero, anche il rumeno?
Anche il rumeno, sì, il rumeno assomiglia molto al dialetto ticinese. Mm-hmm. Cioè, mi ricordo una serata che abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi rumeni e c'era un nostro conoscente che gli parlava dialetto e capivano.
Ah, buono.
Get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down.
Chumbawamba 1996, e poi la ricordiamo questa canzone soprattutto per i mondiali del 1998. Allora, stiamo anticipando il quarto di finale di questa sera tra la Spagna e il Belgio. Abbiamo trovato anche tanti punti in comune. Adesso, soprattutto con Monica e anche con Walter, che sono i nostri ospiti, vogliamo andare un po' oltre i luoghi comuni. Partendo dalla Spagna, noi un po' banalmente, magari se non ci siamo stati tante volte in Spagna, assimiliamo lo spagnolo tipo a un uomo con i capelli scuri, gli occhi neri, la carnagione abbronzata, ma la Spagna è un paese enorme, è un paese molto popolato, uno dei paesi più grandi in Europa, con tante specificità che vanno dal mare alle montagne, eccetera. Insieme a te, Monica, proviamo a fare questo gioco, cioè noi ti indichiamo delle regioni e tu ci dici l'abitante tipo di questa regione e una cosa che c'è da vedere, tipo botta risposta, va bene?
Okay.
Allora, partiamo dal sud, partiamo dall'Andalusia. L'abitante tipo è una cosa da vedere, ce ne sono mille ma devi sceglierne una.
E come sono gli
uomo
andalusi?
Uomo o donna?
Quello che vuoi. Quello che vuoi.
L'andalusa donna è bella, è una donna con la pelle scura, con i capelli lunghi, è una donna che qualunque esca cantano in modo come gli angeli, non hanno nessuna formazione, ma il flamenco è molto nella sua pelle.
Sì, nascono e cantano come un angelo.
È spettacolare. Poi il cibo.
Quindi una cosa da vedere, di scegliere se una cosa da assaggiare.
Una cosa da assaggiare è in Andalusia.
Non lo so, se devi consigliarci una cosa.
Da fare. Sì. Da fare è visitarla completamente tutta, perché c'è Siviglia, Granada, c'è l'Alhambra, c'è la Feria d'Abril, è una festa molto importante, e una cosa molto commovente è la Settimana Santa di Andalusia.
Vado avanti con un'altra regione abbastanza mistica, se così vogliamo dire, Castiglia-La Mancia, che per noi sono solo tre parole, ma rendici l'idea: chi ci abita, chi è l'abitante tipo e perché bisogna vederlo.
L'abitante tipo non è tanto cosmopolita, perché è una zona molto rurale, sono dei campi enormi, piatti, dorati, e la ruta di Don Chisciotte.
E anche Almodóvar viene dalla Mancia.
Sì, esatto, sì. Anche mia mamma.
Anche tua mamma. Quindi mamma. Dobbiamo pensare a un terreno arido, quasi deserto.
No, si coltiva cereali, è di sequia. Sì, okay. Sì.
Invece l'Extremadura, altro posto che sentiamo soltanto nominare.
L'Extremadura è spettacolo, perché dove si coltiva, dove si crescono i maialini iberici, quindi è la culla del prosciutto iberico.
Ok.
Extremadura, sì, assolutamente.
E il tipo che, la persona tipo che abita in Extremadura?
La persona tipo è un po' più cosmopolita, sono molto arraigados, come direi questa parola.
Devo andare sul telefonino.
Sono molto presi dalla sua cultura, ogni comunità autonoma la vive.
Orgogliosi,
ma la vive, la trasmette ai giovani, si continua a far festa su quelle cose che sono a volte un po'...
E chiudo con un'ultima domanda: le gite scolastiche le fate sicuramente anche voi,
sì.
Spesso da noi le gite scolastiche sono al Museo dei Trasporti, Lago dei Quattro Cantoni, i posti anche iconici della Svizzera. Dov'è che portano i ragazzi, i bambini in gita scolastica in Spagna?
Al Camp,
per esempio i catalani.
Io personalmente sono andata al Camp Nou, alla Sagrada Famiglia, a tutti...
Okay. Ma fuori dalla Catalogna invece vi portavano anche più lontano?
Fuori dalla Catalogna era già quando ero 14 anni, e quindi andavamo in Francia a vedere la Tour Eiffel, piuttosto che a Londra a vedere il centro di Londra, quelle cose.
Ok, come un po' come la nostra gita del liceo, per esempio.
Sì.
Walter, una domanda ancora sul cibo belga, che ci tengo tanto, perché voi, appunto, prima mangiando, tra l'altro, il piatto che hai portato, il pain de pis con quella specie di plasmon, che è una cosa eccezionale, buonissimo. Noi nella Svizzera italiana, in Ticino, negli anni '80, grazie al consigliere di Stato di allora, che era Bervini, abbiamo distribuito a tutti i fuochi nelle bucalettere un'indicazione su come mangiare sano. Si chiamava il piatto della salute, perché sai che in Ticino groti, si carga giù un po' di grassi saturi, certo, un po' di vino, eccetera. Si può mangiare meglio anche per campare più a lungo. In Belgio questa idea di campare più a lungo non esiste?
Assolutamente no. Nel senso, noi non lo consideriamo, nel senso, siamo un po' dei bon vivant, nel senso, è vero che...
Siete dei bon vivant?
Ci piace bere una bella birra in compagnia, ci piace mangiare poco sano, però alla fine mangiamo tanta carne, mangiamo tante verdure, alla fine secondo me sono spesso anche dei cliché, no? Nel senso che si va a pensare di... Però alla fine io nel senso ho vissuto 26 anni in Belgio e ho vissuto benissimo, nel senso sono cresciuto...
Ricordiamo che però era la parte di quando eri giovane che è più facile rimanere in salute, no?
Cioè, questo è vero, sì. È vero che perché anche gli amici che sento ancora, è vero che ci sono pochi che sono rimasti in forma, dopo un po' ormai il fisico cede, nel senso...
quali sono i piatti, diciamo così, più pesanti della cucina belga? Quelli proprio dove volete farvi male?
Sì, nel senso, tante salse, secondo me la salsa soprattutto su base di grassi, no? Nel senso è quello che fa male, no? Però se uno dopo una birra, un'altra birra, si mangia, si va fuori.
Chiaro,
si lascia andare.
Bisogna asciugare, quello è il concetto, e per le birre ci avete questa cosa dei frati trappisti che...
Assolutamente sì, questo è una cosa fantastica, nel senso una cosa... Io volevo anche... comunque seguire un po' il discorso che faceva prima la collega. Anche noi fiamminghi siamo molto fieri, nel senso siamo molto, cioè anche io per esempio sono una persona probabilmente ogni tanto troppo fiero, no? Nel senso noi ci teniamo a, no? A non deludere, a...
Ma anche craponi, anche testardi?
Noi veramente, a meno, siamo complicati, nel senso, ma anche storicamente, nel senso uno va a studiare un po' la storia del Belgio, delle Fiandre contro la Francia, gli olandesi, siamo sempre stati un po' rompiscatoli, se si può dire, difficile da gestire, da domare, da... E quindi anche i ciclisti nostri, c'è un perché la storia del ciclismo,
duri.
L'abbiamo scritto noi, nel senso perché... Più che questo, secondo me. Cioè siamo determinati, ecco, nel senso, orgogliosi, determinati, ci teniamo a fare una bella... Faccio qualcosa, lo voglio fare bene, non voglio farlo per fare, no. Ci tengo a... Ma perché cosa? Per...
Questo è carattere vero. Andiamo un po' su... Siamo partiti dai luoghi comuni. Vado un attimo su di te, Monica. Luoghi comuni sugli spagnoli, ci puoi smentire, ovviamente. Parto dal primo, è vero che fate sempre la siesta e che mangiate sempre tardi?
Magari, no, purtroppo le città più importanti si sono adattate all'orario europeo.
No, ma questo non è vero, cioè i negozi quando da noi i negozi aprono alle 8, da voi non aprono alle 8, no?
Da noi dipende che negozio.
No, ma dico, cioè tutto quello che è una città che si sveglia in Spagna, tutto le aperture le fate alle 8 di mattina come
fa
noi?
Fa tappe, ci sono delle tappe, però tu puoi bere un caffè alla mattina e mangiarti lo churros alle 7 del mattino.
Ok,
se vuoi.
Chiedo veramente scusa per l'ignoranza perché viaggio poco.
Altro cliché, la musica degli spagnoli è il flamenco.
No. La Spagna ha una cultura molto, molto ampia, e a Huesca abbiamo, a Extremadura abbiamo la Jota. La Jota si balla così con las castañuelas, con un strumento, con le nacchere.
Me lo rifai?
La Jota è di Extremadura e di Huesca. In Catalogna si balla la Sardana e nel nord Spagna fanno altri tipi di musica, assolutamente.
Quindi abbiamo capito che ci hai smentito i principali luoghi comuni. Su questo invece magari ci dai ragione. È vero che siete sempre felici, fate sempre festa?
Proviamo, assolutamente.
Ci sono mille feste, ogni weekend praticamente una festa in un comune diverso in Spagna.
E quello che ti dicevo, noi le tradizioni le manteniamo nel tempo, perché il San Fermín non è che si fa di adesso. Cioè adesso stanno correndo in San Fermín davanti ai tori la gente, no?
A Pamplona,
sì.
Poi c'è la tomatina, ce ne sono.
Prego.
La tomatina,
ci sono delle feste,
siamo a tomatina,
un
no?
Un po', sì, esatto, che si buttano 300 tonnellate di pomodori addosso.
Mi viene in mente una cosa divertente, che qui da noi abbiamo provato a fare la festa dei vicini, che ha funzionato qualche anno, poi cioè, alla fine noi ci proviamo a imitare gli spagnoli, ma non ce la facciamo. Walter, vuoi aggiungere qualcosa sul Belgio? Per esempio, che i francesi vi considerano un po' i cugini scemi?
Sì, però anche noi, nel senso, non li consideriamo tanto. Nel senso, penso che il mondo è un po' paese. Nel senso, noi ce l'abbiamo anche, per esempio, con gli olandesi.
Ce l'avete? Noi,
assolutamente sì.
Ah, ce l'avete con... Cioè siete anche rancorosi e
ma
polemici?
È tutto legato alla storia, perché siamo stati sotto dominio francese, sotto dominio olandese e quindi anche spagnolo. Però gli spagnoli sono più simpatici.
Ecco.
Sono più simpatici, anche perché è una cultura più allegra, più caliente, più... Nel senso, con gli olandesi, tedeschi... meglio di no.
Attenzione, noi chiediamo già scusa ai nostri ospiti spagnola e belga che giocheranno stasera a Los Angeles alle 21 in diretta sulla 2, perché vogliamo dedicare l'ultima parte di trasmissione alla nostra Svizzera.
E allora abbiamo preparato un invito caldo ad andare a seguire la Svizzera. Prego regia con la base. È domenica, sono le 2.47 del mattino, in camera ci sono 800 gradi, dormono tutti, anche il sistema di irrigazione del vicino che va ininterrottamente dal 10 di giugno. L'ultima volta che hai visto le 2.47 sull'orologio era durante la marcia dei 50 km alla scuola reclute di Vanghe Nanderare o in coda per entrare al Cocorico di Riccione. Sono le 2.47, spegni la sveglia, ti giri nel letto, provi a riprendere sonno. Sono le 2.47 e 30 secondi e c'è una voce nella testa che ti dice di alzarti. Non è la voce del tuo sergente maggiore che ti butta giù dal letto per la diana. È una voce calma ma che non lascia opzioni. È la voce di Murat Yakin che ti dice alzati, questa domenica ti devi alzare perché c'è Svizzera-Argentina. Ti devi alzare alle 3 del mattino per vedere la Svizzera semplicemente perché ai quarti non ci andiamo da 72 anni. Ti devi alzare perché quando ti ricapita di dire a tua madre esco, ci vediamo domani mattina e sentirle dire ok, va bene, perché in piazza davanti al maxischermo a tifare ci sarà anche lei. Ti devi alzare per non fare la fine del tuo zio Luigi D'Agolino, che la notte del 21 luglio del 69, quando i primi tre passeggiavano sulla luna, non si era alzato perché il giorno dopo c'era da preparare la grigliata coi soci. Ti devi alzare perché quando ti ricapita di trovare i bar di Ragna aperti tutta la notte come a Ibiza. Ti devi alzare perché quando ti ricapita il lusso di poterti appisolare al 123esimo compleanno di tua nonna, perché tanto anche lei ti dirà «Te visch la Svizzera iersira». Ti devi alzare semplicemente perché domenica alle 3 del mattino incontriamo l'Argentina, quelli di Messi al suo ultimo mondiale, quelli che sono i campioni del mondo in carica, quelli che sono i favoriti in campo e davanti alla televisione, perché per gli argentini saranno le 10 del saranno le 10 di sera e loro saranno comodi a compartire il mate a tavola tutti insieme. Quelli che sono appunto i favoriti, mentre per noi sarà una partita che dovremo volere veramente. Noi questa partita la dovremo volere, dovremo farci forza, dovremo tirarci giù dal letto a schiaffi, bombarci di caffeina, prendere sciarpe, bandiere, la maglietta di Cubi del 94 e scendere in piazza. E se proprio non ce la fate a raggiungere una delle mille fan zone in tutta la Svizzera e nella Svizzera italiana, va bene anche il divano, va bene anche la radio in macchina mentre guidate fino in Puglia, va bene anche il telefonino e le cuffiette nella stanza d'albergo per non svegliare il resto della famiglia. O anzi, svegliate il resto della famiglia, svegliate i vostri figli, i vostri mariti, le vostre mogli, perché domenica bisogna esserci tutti. Bisogna esserci perché domenica alle 3 del mattino, Svizzera-Argentina è un appuntamento con la storia.
Mia brividi, bravo Belloni. Beh, naturalmente io mi sono già organizzato con la famiglia, andremo al maxischermo di Lugano. Tu cosa farai?
Penso che sarò anch'io da quelle parti. Ricordiamo Piazza Manzoni.
E poi ognuno di voi all'ascolto naturalmente sa come si è organizzato. Puntate la sveglia, è un'occasione speciale. Ci rimane il tempo per dire, come si dice in fiammingo, Forza Belgio, Walter?
Forza Belgio. No, go Belgium, go go go.
No, cioè, popolo orgoglioso, il Belgio mi manca, il Belgio è nel mio cuore e poi go Belgio.
No, non c'è proprio una...
Invece voi Monica, forze furie rosse,
puoi dirlo anche in catalano se vuoi.
Gol!
Quello
vedi? Quello è internazionale.
Ho fatto male a chiederlo, pensavo a una cosa più colorita, più...
Vedi che col nostro Swiss alla fine ce la capiamo ancora bene.
Vero.
Allora, grazie mille ai nostri ospiti, grazie a Walter per il Belgio e a Monica per la Spagna. Naturalmente la Tribù del Calcio torna lunedì con Antonio Bolzani e lì ci sarà un approfondimento naturalmente sulla partita che avremo giocato con l'Argentina.
Buona continuazione di ascolto.
Grazie a voi ragazzi.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
La Tribù del Calcio.
Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.